storia viene vissuta e viene narrata. E quella storia che tu hai vissuto senza avere la possibilità di fare un lavoro in retrospettiva e di leggerla, ecco che in quel momento, nell'epilogo di quel libro, diventa storia che tu puoi guardare con un po' di distacco e raccontare perché qualcuno si è aperto la tua storia. Sapete come quando noi viviamo delle esperienze non riusciamo a cogliere fino in fondo quello che stiamo vivendo e poi ci guardiamo in retrospettiva e ci diciamo ci sono accadute delle cose ed eravamo troppo impegnati a viverle per poterci rendere conto di che cosa stavamo vivendo. A me succede adesso per figli grandi. Ci sono dei momenti in cui mi commuovo, ripensando ai miei figli piccoli e vi dico ma non me li sono goduti, ero troppo preoccupata nel far quadrare tutte le cose. C'erano momenti che erano vere epifanie. Vere esperienze poetiche, e forse io ero troppo stanca per accorgermene, ma in retrospettiva ripensando ad alcune domande dei miei bambini, ad alcuni abbracci, baci umidi sulle guance mentre mi pulivo, schifata, della bava, mi rendo conto in retrospettiva della grazia che mi ha abitato. Ecco, questo è il lavoro conclusivo dell'Apocalisse, ma è il lavoro di tutta la vicenda biblica, di tutta la vicenda biblica. È come se la scrittura fosse il luogo dove viene narrata l'esperienza della storia umana e nel narrarla si chiude una presenza e nel narrarla si cerca un senso. E questo senso è la storia umana è abitata da un tu che ti interpella. La storia umana, per dirla, è abitata da un Dio che non si è limitato a creare il mondo, questo già è bello, non si è limitato a partorire la realtà. Ma se ne è preso cura. Una realtà che non viene raccontata soltanto di sé titolare, anzi viene raccontata, vi dicevo, soprattutto a partire dalle proprie zone d'ombra, no? Fin dal prologo. Noi abbiamo questo libro, io non so quanti tra voi hanno l'abitudine di frequentarlo, è un libro che ci spaventa un po' perché ci sono tante pagine, il linguaggio è un po' arcaico, ma una delle cose più faticose eppure più importante per aiutarci a entrare in questo libro è cogliere l'aspetto unitario di questa narrazione. Noi pensiamo alla Bibbia come un'antologia di testi. La Bibbia non è un'antologia di testi accostata uno accanto all'altro senza un ordine. C'è un progetto narrativo, un progetto poetico, un progetto filosofico, un progetto dove i diversi libri biblici dialogano addirittura tra loro e discutono delle grandi domande di senso. Chi sono io? Perché esisto? Perché esiste il male? E discute delle grandi domande di senso a partire dalla crisi. E allora un prologo che, prologo essendo la prima parte della Genesi, il primo libro della Bibbia è la Genesi, e nei primi 11 capitoli della Genesi è come se vi venisse offerto il libretto di istruzioni per entrare in questo libro. Il libretto di istruzioni per capire la fede che vi abita. Un libretto di istruzioni difficile da percorrere, scritto in un linguaggio poetico, evocativo, mitico, mitico. Non scritto in un linguaggio giornalistico, ma dove le grandi domande di senso vengono, i grandi temi della vita vengono immediatamente posti. Dove da una parte ci viene detto c'è una realtà, il mondo, che è bella e buona. E ed è stata benedetta e abitata da una benedizione originaria che nessuno potrà fare. Eppure, questa affermazione di fiducia viene sentita dal nostro vissuto. Ed ecco come lavora il mito, almeno il mito biblico. Il mito biblico racconta la realtà oggi. Che cosa sperimentiamo noi oggi? Come sono difficili le relazioni tra noi? Come è difficile andare d'accordo tra fratelli, tra sorelle? Come è difficile la relazione di coppia? Come accade che subiamo la fascinazione dell'innamoramento e immediatamente vediamo precipitare la nostra storia d'amore in una disillusione, in un linguaggio rivendicativo, nel sospetto di essere ingoiati? Tutte queste cose che noi viviamo e che noi abitiamo sono narrate con il linguaggio mitico nella scrittura. Il mito lavora così, parte dalle mie domande oggi, che sono poi le domande antiche, e forse saranno le domande che generazioni future si porranno ancora, per provare a rispondere. E se io lo facessi oggi con il mio linguaggio, vi direi che rispondere alla difficoltà delle relazioni affettive bisogna andare a fondo delle cose, vi do un'immagine che è spaziale, no? Bisogna andare a fondo, non bisogna rimanere in superficie, non si può surfare, nublare, per sapere perché è così difficile amare. Il linguaggio biblico invece usa un'altra tecnica, bisogna andare al principio, che è però la stessa cosa. Quel principio non è tanto l'inizio, ma è il nostro andare a fondo. Allora dobbiamo interrogarci su perché le relazioni affettive sono così difficili. Ti racconto una storia. Non ti do una formula, una ricetta, ma ti racconto una storia. E la storia parla di un archetipo, lui Adamo, lei Eva. Doveva essere la storia del millennio, doveva essere la storia per eccellenza d'amore, perché c'erano tutti gli elementi perché la storia d'amore funzionasse. Lei era stata ricercata in tutti i modi, era stata scelta. Lui aveva sentito la solitudine, non è bene che l'uomo che sono. Vi ricordate il mito antico? Dio crea questa creatura impastata di terra rossa, che porta il nome della terra rossa, Adamo, e si accorge che qualcosa non va, perché questa creatura è sola. Per cui Dio vide che era buono, si interrotte. Per la prima volta, in un motivo nuovo, Dio vide che non era buono. Non è bene che l'uomo sia solo. E Dio è costretto a passare in rassegna, in una grande sfilata zoologica, tutte le creature create, perché si possa trovare per questa creatura umana qualcuno che gli tenga testa, un aiuto contro, dice il testo biblico, un aiuto che ti sia di fronte. E non lo si trova. E questo aiuto nasce soltanto dal desiderio, dal sogno, il grande sogno di questa creatura da cui si sveglia, ed ecco, ti viene presentata questa creatura che lui riconosce simile e diversa da sé, carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Parole d'amore da capo giro, da dire a una donna. Canzoni moderne l'hanno detto con parole meno forti. Che se parte di me, lì, carne della mia carne, ossa delle mie ossa. È una storia d'amore perfetta. I due si parlano, i due si guardano, i due si amano. Perché una storia d'amore così perfetta precipita in poco tempo nella rivendicazione, nel litigio, nella distruzione? Il mito antico prova a raccontarci che è subentrato un disturbo esterno, qualcosa di strisciante, qualcosa che ha deformato lo sguardo, qualcosa che ha posto un sospetto, che ti ha fatto credere che qualcuno ti voglia imbrogliare. amato, dato per il tuo bene, in realtà si è dato per il tuo male. E conoscete la storia? La storia di questa creatura umana è una storia anche ironica, perché se ci pensate, questa creatura umana chiamata a dominare tutti gli animali si ritrova ad essere dominata dall'animale più strisciante e più insignificante. Il linguaggio mitico è il linguaggio che avete, i serpenti non parlano nella realtà. Dobbiamo cogliere che il linguaggio mitico, proprio perché attraverso questo linguaggio mitico si può andare in profondità dei nostri problemi oggi e raccontarci che spesso la fine delle relazioni più profonde non è causato da qualcosa che ci portiamo dentro di noi, ma che di disturbi esterni che ci mettono sospetto e ci deformano lo sguardo e ci portano a vedere l'altra non più come carne della mia carne o carne delle mie ossa, ma la donna che tu mi sta accanto o è stato un serpente. Ecco, in questa chiave di lettura originaria noi troviamo, vedete, come i problemi affettivi che noi conosciamo sono già conosciuti nelle prime pagine della scrittura. E troviamo anche quelle parole che poi noi abbiamo interpretato in maniera colpevolistica. Partorirai figli col dolore, il tuo desiderio si volgerà verso di lui, ma lui ti donna. Quanta letteratura su questo, no? Quanta interpretazione cattiva. Guardate quelle cose. E mettetevi le mani nei capelli di questo Dio, che ve lo immagino con le mani nei capelli, che di fronte a questa creatura che si è fatta sedurre, si è fatta deformare lo sguardo dall'animale più strisciante che non ha saputo dominare, si ritrova a dire: ma che cosa è fatto? Desideri si volge verso di lui e lui non si dona. Cosa è fatto? E questo è quello che lui viene raccontato. Ma il principio non era così, direbbe Gesù. Dirà Gesù più tardi. Voglio dire, una delle più belle definizioni del patriarcato, il suo desiderio si volge verso di lui e non si dona, sembra raccontata da Dio non come maledizione, ma come constatazione dello sguardo deformato. Ed è tutta una serie di deformazioni che viene narrata in questo progetto originario che viene raccontato all'inizio buono. Dio vide che era buono, Dio lo benedisse. Poi, man mano, cade la crisi. E la prima crisi è nella coppia, ma poi arriverà subito la crisi dei fratelli. Com'è possibile che la prima coppia dei fratelli abbia un rapporto così conflittuale prima dell'uccidio? Allora noi non siamo migliori dei nostri antenati, nei nostri rapporti conflittuali proprio con le persone che ci sono più vicine, fratelli e coetanei. E trovatevi nella Bibbia una sola famiglia dove i fratelli vanno d'accordo. State a percorrere di questo. Fino a Gesù, sia mia madre che sono i miei fratelli, ce n'è una, io l'ho trovata. I fratelli e le sorelle, figli di Giobbe. Vi ricordate Giobbe, l'uomo di Uz, l'uomo che viene da lontano, infatti un uomo che viene da lontano. I fratelli e le sorelle, nel prologo, sono raccontati in una maniera dove vivono in un posto talmente lontano dove il patriarcato non è arrivato. I fratelli invitavano le sorelle ai banchetti. Ed è l'unica famiglia dove i fratelli e le sorelle vanno così d'accordo che a causa di quell'accordo muore tutti i fratelli, perché quando succederà il disastro e crolla la loro casa sono tutti uniti nella morte. È l'unico caso. E allora, com'è possibile che nella scrittura la categoria della fratellanza, c'è stato un teologo, Schöter, Alonso Schöter, che ha provato a raccontare la teologia biblica a partire dalla categoria della fratellanza tradita. Ma non sarà poi soltanto la fratellanza tradita
andiamo avanti in questi strumenti, in queste chiavi di lettura che mi permettono di entrare nel testo biblico, che è entrare nel testo della tua vita, perché questo è il potere della narrazione biblica, che mentre io ti narro una storia antica, parlo di te, e ti narro dei tuoi rapporti faticosi familiari, ti narro dei tuoi rapporti conflittuali all'interno della fratellanza, e poi ti narro della generazione del diluvio, anche quella, e poi ti narro della voglia di farti un nome, della voglia di costruire una città con una torre così alta in modo da arrivare fino al cielo. I primi 11 capitoli della Genesi, io vi invito a rileggerli come strumenti, come chiavi di lettura che vi permetteranno poi di entrare nella narrazione, ci narrano subito della crisi. Perché quando noi parliamo del tema della fede in tempi di crisi, non raccontiamo qualcosa di nuovo, ma forse raccontiamo qualcosa che ci permette finalmente di entrare nel testo biblico e di entrare nel testo della nostra vita per scoprire di essere abitati da una voce che ci interpella e che ci chiama. Forse noi scopriamo nel momento in cui pensiamo di non essere capaci di dire Dio o di sentire Dio, di essere proprio in quella condizione ideale perché Dio ci raggiunga e ci parli. Nella mia tradizione, questo è stato raccontato con il linguaggio della grazia, del sola grazia. Nella tradizione biblica viene raccontato con tantissime variazioni. La prima variazione: le chiamate dei grandi personaggi biblici avvengono sempre in una situazione di crisi. Sempre. L'unico caso in cui non c'è una situazione di crisi è il caso del piccolo Samuele, ma doveva avere soprattutto 3 anni. Samuele. E anche lì c'è il fraintendimento. Samuele che pensa nel tempio, che è la voce di Eli che lo chiama, e per 3 volte, fino a dire alla fine parlo al Signore, il tuo servo ti ascolta. Ma il genere letterale della chiamata biblica è sempre accompagnato da una resistenza presente alla chiamata. Ma non è solo un problema di genere letterario, anche la giovane Maria, quando riceve l'annuncio che partorirà il Messia, pone resistenza alla chiamata, ponendo delle domande. Ma come possono accadere queste cose? E si interrogava Dio. Come possono accadere? Io sarò con te, no? Bisogna di quella rassicurazione di cui aveva chiesto anche Mosè. Non è soltanto un problema di genere letterario. Vi ricordate Mosè nella chiamata, quando finalmente Mosè è chiamato a liberare il suo popolo. E quando Dio gli propone il suo progetto, Mosè che cosa fa? Gli dice, ma chi sono io per andare da Faraone? Che non so parlare. E Dio gli dice, ma non ti preoccupare, io sarò con te. Sì, ma se io vado dai miei e gli dico, guarda, che il vostro Dio, il Dio dei vostri padri, mi ha detto di portarvi fuori dall'Egitto, e loro mi dicono, come si chiama? Qual è il numero del codice fiscale? Io che devo dire? Vedete in proposizione, Dio che dà questo nome, che noi di nuovo interpretiamo in questa maniera strana, ci piace filosofare, io sono quello che sono, è un nome che dice io ci sono, poi dice soltanto io ci sono, il Dio biblico è il Dio presente, io ci sono, io sono con te, non temere. Genere letterale della chiamata, ma anche genere antropologico della chiamata. Chi è Mosè quando riceve la chiamata? Mosè ha una vicenda, anche qui raccontata con un linguaggio mitico, perché Mosè è quel bambino salvato da una rete femminile che prima che Dio agisca nella storia di Israele cerca di dare senso alla storia, di tenere aperta la storia. Vi ricordate? Un faraone che cerca di uccidere, di reprimere un popolo di cui ha paura. Un faraone che comanda prima le levatrici di fare morire i maschi. È così che si apre il libro dei nomi, Shmot, l'Esodo, la grande epopea biblica della liberazione, che ha come protagonista Dio liberatore. Beh, inizia lenta, perché i primi capitoli sono dedicati alla presenza di donne e il protagonista è assente. Dov'è Dio quando due levatrici si ingegnano a far nascere i bambini disubbidendo all'ordine del faraone? Sì, fra i due. Dov'è Dio quando una donna ebrea nasconde il suo bambino in un cesto per portarlo in salvo e preservarlo al destino terribile di annegarlo? Dov'è Dio quando figlia di faraone e ancelle portano in salvo quel cesto perché hanno visto il pianto, hanno visto il cesto e sono venuti per tirare fuori con mano forte e potente quel bambino dall'acqua? Dov'è Dio quando sorella di Mosè, che ha seguito il tragitto del bambino, propone una levatrice che è la madre di Mosè? Dio interverrà solo molto tempo dopo, mettendo in scena gli stessi gesti che queste donne hanno fatto. Ho visto le disgrazie del mio popolo, ho udito il pianto e sono venuto per tirarli fuori. Ecco, Mosè nasce da questa storia. È un po' un piccolo Buddha, perché cresce nella bambagia del palazzo, nonostante ha avuto questo inizio poco felice, ma anche molto avventuroso. Cresce, è allevato dalla figlia di Faraone, principe d'Egitto. Cresce protetto finché non lascia i vicini del palazzo e scopre la sofferenza del suo popolo, ma non reagisce come il Buddha, che di fronte alla sofferenza si interroga. Di fronte alla sofferenza lui agisce. Ha una tale passione che brucia e consuma, a differenza del cespuglio che poi le brasse bruciano e consuma. E allora uccide l'egiziano che opprime il fratello ebreo. E quando si rende conto di essere stato scoperto, è costretto a scappare. La tradizione vuole che Mosè abbia vissuto 120 anni, 40 anni in Egitto, 40 anni come rifugiato a Madian, dove finalmente trova la serenità. Insomma, voleva fare rivoluzionario in Egitto, quando è uscito fuori dal palazzo, ma si rende conto che non è cosa, è un rifugiato, e a Madian si sposa, mette su famiglia, fa un lavoro come allevatore di bestiame, insomma, ripiegato la vita privata. E nel momento in cui è in crisi, è la crisi della sua vita, la militanza è finita, che cosa gli accade? Mentre pascolava il gregge di dietro il suo suocero, Dio lo chiama. Questa volta passione che non divora, passione che brucia ma non si consuma. Questa volta non sarà Mosè ad agire secondo il proprio istinto, buon istinto. Ecco, la parabola di Mosè è la parabola di tutti coloro che hanno ricevuto una chiamata nella scrittura, dove non soltanto c'è un genere letterario che il lettore studiato dai studiosi biblici, la chiamata che ha, Dio ti chiama, tu gli poni resistenza, Dio specifica come agirà con te, ti dà delle rassicurazioni, tu dici sì, un sì consapevole non è storto. Ma è addirittura legata alla biografia.